Quante volte ci siamo posti questa domanda? Cosa posso fare per avere una vita migliore? E immagino che ognuno di noi qua, in un modo o in un altro, stia vivendo una sfida nella propria vita. E la domanda che spesso ci facciamo è: ma cosa posso fare affinché la mia vita sia migliore? Magari il pensiero che spesso facciamo è: il giorno in cui avrò più soldi, la mia vita sarà migliore. O magari il giorno in cui sarò in pensione, la mia vita sarà migliore. Se questo è il tuo pensiero, mi sa che ci vogliono anni e anni prima di raggiungerlo. O magari a volte hai pensato: quando i miei figli non saranno più adolescenti, la mia vita sarà migliore. E vedo almeno 6 o 7 mamme annuire, ma non farò nomi. Il giorno in cui sarò sposato, la mia vita sarà migliore. Adesso vedevo tutti i mariti annuire. Non so se le vostre mogli vi hanno dato una gomitata. Magari il giorno in cui la scuola finirà, la mia vita sarà migliore. Il giorno in cui troverò un lavoro, la mia vita sarà migliore. Il giorno in cui le cose al lavoro andranno bene, la mia vita sarà migliore. E come possiamo notare, quando pensiamo ad una vita migliore, pensiamo sempre a qualcosa che non ci appartiene, a qualcosa di lontano. Per far sì che la mia vita sia migliore, qualcosa deve cambiare. E in realtà, se questo è il vostro pensiero stamattina, vi assicuro che la vostra vita non sarà mai migliore. Perché penso lo sappiate meglio di me, ma nel momento in cui finisce un periodo duro nella nostra vita, siamo certi che succederà qualcosa che renderà la nostra vita comunque difficile. Perciò cosa dobbiamo fare per avere una vita migliore? E se siamo in Cristo, un giorno questa vita finirà e noi saremo finalmente in un posto migliore, con una vita decisamente migliore. E questo è bellissimo. Ma la parola di Dio ci spiega come avere una vita migliore oggi. Come avere una vita migliore già adesso, nonostante le difficoltà, aspettando la vita perfetta che il popolo di Dio vivrà con Cristo dopo questa vita terrena. E il brano che vogliamo vedere oggi si trova nel Salmo 119, i primi 8 versetti. E non so se ve lo ricordate, ma l'ultima volta che ho predicato qui ad Asti era proprio sui altri 8 versetti del Salmo 119, quindi ho colto l'occasione di riprendere lo stesso Salmo dell'ultima volta. Quindi vi chiedo di aprire le Bibbie al Salmo 119, vedremo i primi 8 versetti. E come ben sapete, il Salmo 119 è il capitolo più lungo della Bibbia, più lungo addirittura di alcuni libri della Bibbia. Infatti questo Salmo è composto da 22 strofe, ognuna di 8 versetti. E la grande particolarità di questo Salmo è che il salmista, di cui non sappiamo il nome ma che si presenta come il servo di Dio, utilizza una figura retorica chiamata acrostico. Infatti, come potete ben vedere, ogni strofa ha un titoletto con una strana parolina. E questi titoletti sono tutte lettere dell'alfabeto ebraico. Infatti la prima lettera dell'alfabeto ebraico è Aleph, e il titoletto della prima sezione è Aleph. La seconda Bet, è il titolo della seconda sezione Bet, e poi c'è Gimel, Dalet, He, Vav, Zion, e così via, per tutte e 22 le lettere dell'alfabeto ebraico. E lui usa questa figura retorica, chiamata acrostico, in cui ogni verso o sezione inizia con una lettera diverso, in ordine, in modo da formare una parola, una frase, oppure in questo caso tutto l'alfabeto. Vi faccio un esempio così capiamo meglio. La prima sezione del Salmo 119 è la sezione Aleph. Quindi gli 8 versetti di questa sezione iniziano tutti con la lettera Aleph. Ovviamente in italiano non possiamo notarlo, ma se prendeste il testo ebraico, pur non sapendo leggere, vi rendereste conto subito che la prima lettera è uguale in tutti questi 8 versetti. Lo stesso per la seconda sezione. Bet, la prima lettera è Bet in tutti i versi. E così via, andando a formare tutto l'alfabeto. E il motivo per cui vi dico questo è che c'è una profonda arte in questo Salmo. Il Salmo 119 è un'opera d'arte studiata nei minimi dettagli. Quello che abbiamo fra le mani è un risultato artistico sorprendente e bellissimo. Quindi leggiamo tenendo bene in mente questo. Stiamo leggendo un'opera d'arte ispirata da Dio e preservata nella storia affinché arrivasse a noi oggi. Quindi leggiamo il Salmo 119, primi 8 versetti. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore, e non commettono il male, ma camminano nelle sue vie. Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati con cura. Sia ferma la mia condotta nell'osservanza dei tuoi statuti. Non dovrò vergognarmi quando considererò tutti i tuoi comandamenti. Ti celebrerò con cuore retto, imparando i tuoi giusti decreti. Osserverò i tuoi statuti, non abbandonarmi mai. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola, grazie per quest'opera d'arte che hai ispirato e che hai lasciato nella Bibbia affinché noi potessimo leggerla. E ti preghiamo che davvero la tua parola possa trasformare i nostri cuori oggi. Nel nome di Gesù. Amen. Ok, questo lunghissimo capitolo della Bibbia ha un unico filo conduttore e un unico tema davvero importante, cioè la parola di Dio. In particolare però la legge di Dio. Infatti vediamo che il salmista usa la parola legge al verso 1 e in tutto il salmo ci sono altre 7 parole che sono strettamente collegate al termine legge. Hanno tutte sfumature diverse, ma il concetto di base è lo stesso ed è strettamente collegato con la legge di Dio, la Torah. Infatti la prima parola che appare in questo salmo è proprio questa, Torah, al verso 1. Beati quelli che camminano secondo la legge, la Torah di Yahweh. E quando si parla di questo termine, si intende il Pentateuco, quindi i primi 5 libri della Bibbia scritti da Mosè. E gli altri termini che troviamo in questo salmo sono insegnamenti, al verso 2 lo troviamo, precetti, al verso 4, statuti, verso 5 e verso 8, comandamenti, al verso 6, decreti, che si può anche tradurre con giudizi, al verso 7, poi parola, al verso 11, e testimonianze, al verso 14. Quindi queste sono le parole che si ripetono quasi in tutti i versetti del salmo. Quindi la legge di Dio, ciò che Dio ha comandato, la parola di Dio, è cruciale in questo salmo. E bisogna ammettere però che viviamo in una società che è totalmente allergica alla parola comandamenti o legge. Nessuno può dirmi cosa devo fare. E se magari provo a rispettare delle regole, allora sicuramente devo avere una vita triste. A maggior ragione se queste regole sono di natura morale, legate a qualche sorta di divinità, davvero pensi che seguire queste regole ti farà stare meglio? E quindi penso che questo sia uno dei problemi della società in cui viviamo oggi, ma non mi nascondo dal dire che questo pensiero è entrato anche nelle nostre chiese e in noi stessi. Quante volte se qualcuno ci dice di fare o non fare qualcosa alla luce della parola di Dio, siamo tentati di pensare, sì, ma quello è un legalista. Noi ora viviamo sotto la grazia, ancora si parla di comandamenti. Ma quello che è importante sottolineare qui è che il salmista ama la legge di Dio. E a volte pensiamo ai libri di Mosè come qualcosa che non ci tocca più. Lì ci sono i 10 comandamenti, quindi non abbiamo più bisogno. Poi ci sono 1000 genealogie. A che ci servono? Poi vogliamo parlare del Levitico, di tutti i sacrifici, del modo in cui trattare gli animali, il sangue, la muffa in casa. Tutto questo non ha a che fare con me. E pensando a questo, in modo implicito, pensiamo a volte che il Dio della Torah, quindi il Dio dei primi 5 libri della Bibbia, sia diverso dal Dio del Nuovo Testamento. Magari non lo pensiamo esplicitamente, però in qualche remota camera della nostra mente e del nostro cuore c'è questo pensiero. Noi parliamo spesso dell'amore di Dio, della bontà, della grazia di Dio, e quando facciamo questo, raramente portiamo le persone al Pentateuco. Siate sinceri, con quanti amici non credenti siete andati a leggere il Levitico o l'Esodo? Ecco, però, in realtà, il Pentateuco è una bellissima storia d'amore fra Dio e il suo popolo, il popolo che Dio si è scelto. Dio nell'Esodo libera il popolo di Israele con le 10 piaghe, lo libera dal Mar Rosso, poi lo preserva nel deserto affinché esso possa conquistare la terra promessa. Il Pentateuco è pieno della grazia di Dio. Il Pentateuco ci parla del Vangelo. E dopo questa salvezza, dopo la liberazione dalla schiavitù, quello che Dio chiede in cambio è ubbidienza. Ubbidienza alla sua parola. Si parla di legalismo quando pensiamo di poter guadagnare la grazia di Dio tramite l'ubbidienza. Però vedete che l'ordine è sballato. Nel Pentateuco Dio prima libera, prima mostra grazia e poi richiede obbedienza. E lo stesso Dio ha compiuto la stessa identica opera nei suoi figli oggi. Se sei un figlio di Dio, se sei in Cristo, è perché Dio ti ha mostrato grazia. Ma dopo questa grazia, Egli ti ha richiesto ubbidienza, proprio come l'ha richiesta al popolo di Israele. Non è l'ubbidienza che ti rende figlio di Dio, ma l'ubbidienza è la conferma del fatto che tu sei veramente figlio di Dio. D'altronde Gesù stesso nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, dirà: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile». E poi parlerà della parabola della casa costruita sulla roccia e della casa costruita sul terreno, come abbiamo cantato prima. Ed è interessante notare che Gesù non si riferisce solamente all'ascolto della sua parola, ma al mettere in pratica la sua parola. Perciò non puoi dire che sei in Cristo se non c'è obbedienza alla parola di Dio. E un'altra cosa che questo salmo sottolinea è l'amore per la parola di Dio. Il salmista non solo mette in pratica la parola di Dio, ma la ama. Ovviamente lui parla della legge di Dio perché quella era la rivelazione scritta fino a quel momento, ma noi oggi abbiamo l'intera Bibbia, l'intera rivelazione scritta di Dio, e questo è estremamente importante. La parola di Dio è il modo scelto da Dio per rivelarsi al suo popolo. Dio si è rivelato a noi tramite suo figlio e tramite la scrittura. Perciò un secondo presupposto di base, importantissimo, è che non possiamo dire di amare Dio se non amiamo la sua parola. Perché è come se io dicessi che amo Daisy, ma non l'ascolto mai quando parla. Come posso dire di conoscere mia moglie se non le faccio domande e non ascolto cosa ha da dirmi? E allo stesso modo nel nostro rapporto con Dio, non possiamo dire di amare Dio se non conosciamo Dio. E non posso dire di conoscere Dio se non amo la sua parola. Perciò questi sono i primi due presupposti di base per poter andare avanti in questo salmo. Siamo chiamati ad amare la parola di Dio e ad ubbidire ad essa. Ma entrando più nello specifico, nel salmo, nel brano di oggi, quello che vediamo in questo salmo è innanzitutto che camminare nella parola di Dio migliora la vita. Camminare nella parola di Dio migliora la vita. Se vuoi avere una vita migliore, devi camminare nella parola di Dio. Guardate con me i versi 1 e 2. C'è una parola abbastanza importante in entrambi i versi. Riuscite a vedere qual è? L'ho ripetuta. Beati, esatto, mica l'ha studiato. Beati, nel verso 1 e verso 2 troviamo questa parola. E in ebraico si può rendere anche come benedetti. E quindi come leggiamo al verso 1, beati, benedetti sono coloro che sono integri nelle loro vie, letteralmente che sono irreprensibili, senza macchia. Sempre al verso 1, beati quelli che camminano nella Torah di Yahweh. Verso 2, beati coloro che osservano i suoi insegnamenti, coloro che cercano Dio con tutto il cuore, e poi al verso 3, coloro che non commettono il male, o letteralmente che non commettono ingiustizie, ma camminano nelle sue vie. Quelle persone sono beate. E questo è uno strano modo di vedere la beatitudine nel XXI secolo, giusto? Quando è che usiamo l'espressione beato lui? Siamo in macchina, fermo al semaforo con la mia umile Renault, e mi passa di fianco un uomo con la Ferrari. Qual è il primo pensiero che faccio? Beato lui. O spesso in Inghilterra ci capita di fare un giro nel piccolo paesino in cui viviamo. Ci piace guardare le case che sono lì e ci sono alcune case che sono stupende. E quando io e Desi passiamo di là, il primo pensiero che abbiamo è: ah, beato il proprietario di quella casa. Chi è il beato nella società di oggi? Beato è colui che è ricco. Beato è colui che è in salute. Beato è colui che ha tantissimi beni materiali. O magari beato è colui che ha tanti amici o che ha successo al lavoro. Beato è chi ha una bella famiglia. Le beatitudini a cui pensiamo spesso sono legate a cose mondane, passeggere, cose che oggi ci sono e domani non più. Ma per il salmista chi è beato? Beato è colui che cammina secondo la legge di Dio. Quando i miei genitori mi davano l'ordine di non andare in un determinato posto, ma poi i miei amici potevano andarci, quale pensate fosse il mio pensiero? Beate voi che non avete regole. Ma il salmista ribalta questa mentalità e quello che dice è: beato chi cammina nella legge del Signore. Beato è colui che osserva gli insegnamenti di Dio. Beato è colui che cerca Dio con tutto il cuore. Beato è colui che non commette ingiustizie, ma cammina nelle vie del Signore. E un teologo inglese, esperto dei salmi, dice che l'espressione beato o benedetto usata qui è un'esclamazione gioiosa di qualcuno che afferma che questo è il miglior modo di vivere. Chi è beato è colui che gode del favore di Dio. E quindi quello che il salmista dice con le primissime parole di questo salmo, nella sua introduzione al capitolo più lungo della Bibbia, è che non possiamo essere beati e quindi avere una vita migliore se non seguiamo gli insegnamenti di Dio. Non possiamo avere una vita migliore se la nostra gioia, la nostra soddisfazione e gratificazione non si trova nella legge del Signore. Perché fin quando cercherò la gratificazione in qualcosa di esterno, come un lavoro migliore, una situazione di vita migliore, più soldi, una casa, una famiglia, tutte cose belle per carità, ma se la mia gratificazione è in questo, allora la mia vita sarà un continuo lamentarmi. Se la nostra vita è lontana dall'amore per la legge di Dio, è una vita misera. E bisogna essere onesti con noi stessi. La parola di Dio oggi ci sta mettendo davanti una scelta, bianco o nero, non esiste il grigio. Non esiste fare compromessi sotto questo aspetto. O sei beato o non lo sei. O ami osservare la legge di Dio o non ami farlo. E magari sembrano forti queste affermazioni, ma è quello che dice questo salmo. Infatti il salmista, al verso 4, inizia in modo molto forte con un tu enfatico, un tu rivolto a Yahweh, al Signore. Tu, Yahweh, dice al verso 4, hai dato i tuoi precetti, e poi spiega anche il perché. Perché siano osservati con cura. E qui il termine tradotto con cura, in realtà è un termine abbastanza difficile da tradurre, ma dà l'idea dell'abbondanza, del farlo fino all'abbondanza, eccessivamente, profondamente. Quasi come se bisogna osservare la legge così tanto che non se ne può più. E ovviamente questo è impossibile perché siamo dei peccatori, ma il salmista dice che quello è il target che Dio ha imposto. Il motivo per cui il Signore ha dato i suoi precetti è perché siano osservati abbondantemente, con tutto noi stessi, senza compromessi. Perché questo ci rende beati. Il Signore sa bene che questo è il meglio per noi. Perché come abbiamo già detto, leggendo la Torah, il Pentateuco, vediamo che Dio libera con potenza il popolo di Israele, lo libera perché lo ama e gli mostra grazia, e la legge arriva solo dopo la grazia. Poiché siete stati liberati, ora seguite queste leggi che sono il meglio per voi. Il Signore sa che se seguiamo i suoi precetti, la nostra vita sarà migliore. Perciò quello che questi primi 4 versetti ci insegnano con estrema chiarezza è che camminare nella parola di Dio migliora la vita. E non c'è vita migliore fuori da questa. E ovviamente questo non significa che se leggo la parola di Dio allora avrò benedizioni materiali, perché questo è il Vangelo della prosperità e non è Vangelo. Perché spesso ci troveremo in situazioni in cui, proprio a causa del nostro amore per la parola, noi vivremo ingiustizie e sofferenze. Ma quello che voglio sottolineare è che amare la parola di Dio ci lega sempre di più al nostro Creatore, nonostante le difficoltà. E più siamo legati a Dio, più siamo beati. Ma adesso dal verso 5 al verso 8, quindi gli ultimi quattro versetti, il salmista cambia registro. Infatti non so se ci avete fatto caso, ma dal verso 4 c'è un cambiamento di persona. Infatti nei primi tre versetti il salmista parla del Signore in terza persona e parla degli uomini in generale. E come ho già detto, questi primi tre versetti sono l'introduzione a tutto il Salmo e sono una regola generale. Infatti il salmista parla in terza persona. Beati sono quelli, terza persona plurale, che seguono la legge del Signore, terza persona singolare. Ma dal verso 4 c'è questo tu enfatico. Ed ora dal verso 5 in poi il salmista si rivolge a Dio come se stesse pregando. Parla a Dio dandogli del tu e poi parla di se stesso in prima persona. Da questo momento il Salmo diventerà una preghiera al Signore, una preghiera personale. Il salmista passa dal generale al personale e quello che prega in questi quattro versetti è che lui possa essere quell'uomo beato. Possiamo infatti sintetizzare questi quattro versetti con questa frase: Signore, desidero essere quell'uomo beato. Nei primi quattro versetti c'è scritto che camminare nella legge di Dio migliora la vita, rende beati. Ora la preghiera che il salmista fa è: Signore, desidero essere quell'uomo beato. Desidero osservare la tua legge. Rileggiamo il verso 5. Sia ferma la mia condotta nell'osservanza dei tuoi statuti. E qui in ebraico c'è una piccola parolina che però è omessa in italiano, una piccola parolina che può essere tradotta semplicemente con l'espressione o che sottolinea e rinforza chiaramente il desiderio che il salmista ha in questo momento. Che la mia condotta sia ferma nell'osservanza dei tuoi statuti. Che sia io quell'uomo beato. Quanto amerei essere l'uomo beato di cui ho parlato poco fa. Verso 6. Non dovrò vergognarmi quando considererò tutti i tuoi comandamenti. Nessuna vergogna, nessun timore, perché mettere in pratica tutti i comandamenti di Dio migliora la vita. Verso 7. Io ti celebrerò con cuore retto, imparando i tuoi giusti decreti. È una celebrazione pubblica, proprio perché non c'è vergogna. Non mi vergogno affatto di mettere in pratica i tuoi comandamenti e per dimostrare che davvero non me ne vergogno, io ti celebrerò con cuore retto, con un cuore coerente, con un cuore che ti cerca costantemente, come abbiamo letto anche al verso 2. E infine, questa prima strofa si conclude con queste parole, verso 8. Osserverò i tuoi statuti, non abbandonarmi mai. E la parola tradotta con mai, qui, è la stessa parola che abbiamo visto prima, al verso 4, tradotta con cura, che abbiamo detto che si può rendere come fino all'abbondanza, profondamente. Quindi la richiesta che il salmista fa al Signore è: prenditi cura di me profondamente. Così come tu hai dato i tuoi precetti affinché siano osservati profondamente, allo stesso modo sii con me profondamente, per sempre, per l'eternità. E spero che possiate vedere e notare la grande passione del salmista in questi otto versetti. Il salmista arde di passione e di amore per Yahweh e per la sua parola. E se volessimo sintetizzare questi otto versetti in una frase, potremmo dire che il salmista chiede a Dio: Signore, aiutami a camminare nella tua parola perché essa migliora la vita. Che bella preghiera. Ma se c'è una cosa che ho imparato in questi primi sei mesi in Inghilterra, che ha stravolto il mio modo di leggere i salmi, è che prima di cercare di capire in che modo io possa applicare il salmo alla mia vita, bisogna cercare di capire in che modo Gesù applicasse i salmi alla sua vita. Infatti c'è uno studioso inglese esperto nei salmi e lui parla molto nei suoi commentari del fatto che Gesù cantasse tutti i salmi. Infatti, come sappiamo, i salmi erano canzoni e siccome Gesù leggeva tutta la scrittura, è molto probabile che lui cantasse i salmi. E una cosa è certa: lui è stato l'unico a poter mettere in pratica queste parole nella sua vita. Beato colui che è integro nella sua via, che cammina nella legge di Yahweh. Noi non siamo integri, Noi pecchiamo tutti i giorni, come ci ha ricordato Massimo stamattina. Come possiamo dire di camminare nella legge di Yahweh? Beato è colui che osserva gli insegnamenti di Yahweh, che lo cerca con tutto il cuore, che non commette ingiustizie, ma cammina nelle sue vie. Possiamo applicare queste parole direttamente a noi? Cerchiamo Dio davvero con tutto il cuore? Possiamo affermare che noi non commettiamo ingiustizie, che camminiamo sempre nelle vie del Signore? Ovvio che no. Ma Gesù, Dio Figlio incarnato, che ha deciso di lasciare la sua gloria per amore di peccatori, è sempre stato integro. Ha sempre camminato nella legge di Yahweh, non peccando mai. Gesù ha osservato tutti gli insegnamenti di Dio e ha cercato il Padre costantemente. E lo vediamo tutte le volte che pregava il Padre. Gesù spendeva ore in preghiera. Gesù non ha mai commesso ingiustizie, piuttosto le ha vissute sulla sua pelle per amore del suo popolo. Gesù è stato integro dall'inizio alla fine. Lui era l'agnello senza macchia. Gesù ha camminato nelle vie del Signore, nella via che l'ha portato alla croce, a morire per dei peccatori che lo odiavano. Noi tutti odiavamo Gesù. E magari stamattina c'è qualcuno che ancora odia Gesù. E odiarlo non significa solamente odiarlo a livello emotivo. Significa anche non credergli. Significa non dargli tutto noi stessi. Significa non affidarci a Lui, non fidarci di Lui in tutta la nostra vita. Significa preferire il peccato ad una relazione d'amore con Lui. Perché tutto questo rende il sacrificio di Cristo inutile nella nostra vita. Ma Cristo è venuto su questa terra ed è stato l'uomo beato, l'unico veramente beato di cui parla il salmista. E questo beato è morto ed è risorto affinché noi potessimo vivere una nuova vita in Lui. E se siamo in Cristo, se siamo il suo popolo, se siamo figli di Dio, stamattina noi possiamo applicare le parole di questo salmo alla nostra vita. Perché? Perché Cristo ha perfettamente applicato questo salmo alla sua di vita. E se noi abbiamo la possibilità di applicarlo a nostra volta, è solo perché Lui in primis l'ha fatto per noi. Perciò, come avere una vita migliore oggi? Se sei in Cristo, se appartieni a Lui, tu oggi puoi definirti beato e chiedere a Dio ciò che gli chiedeva il salmista. Quindi la nostra preghiera oggi può essere questa: Signore, aiutami a camminare nella Tua legge affinché io abbia una vita migliore, affinché io sia beato, affinché io sia come Gesù. E come ho già detto, questo non significa che Dio ci darà ricompense materiali. Gesù era il beato per eccellenza e Lui ha vissuto le peggiori ingiustizie mai inflitte ad un uomo. Ma Gesù stesso definisce e ridefinisce chi sono i beati. E infatti in Matteo 5 Lui dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, dice Gesù, perché il vostro premio è grande nei cieli. Se siamo in Cristo, siamo beati nel mezzo delle nostre sofferenze. E la preghiera del salmista dovrebbe essere la nostra preghiera tutti i giorni. Dovremmo avere lo stesso ardore e amore del salmista. Perché se siamo in Cristo, dovremmo amare Cristo con tutto noi stessi, per l'immenso dono che Lui ci ha fatto, totalmente meritato, ma che ha cambiato il nostro destino eterno. Ma se non sei in Cristo, non potrai mai essere beato. Perché come abbiamo visto, tutti i beni materiali non ci rendono beati. Non rendono la nostra vita migliore. Ciò che rende la nostra vita migliore è essere radicati nella parola di Dio, conoscere Dio. E possiamo farlo solo se poniamo la nostra vita nell'unico che ha camminato perfettamente nella legge di Yahweh, Cristo. Ma la buona notizia è che oggi puoi entrare a far parte del popolo di Dio. Tu puoi affidare la tua vita a Cristo e puoi vivere una vita trasformata dalla sua parola. È la cosa che dobbiamo ricordarci tutti i giorni. È la vita futura. Essere in Cristo ci assicura l'eterna beatitudine, spesa nel conoscere Dio e nel vivere con Lui per l'eternità. Quale grande benedizione! Perciò il mio incoraggiamento oggi è quello di pregare il Signore che ci aiuti a vivere una vita beata oggi, spesa nella Sua parola, attendendo la vita beata futura, spesa alla Sua presenza. Signore, aiutaci a vivere una vita beata oggi, nella Tua parola, attendendo la vita beata futura alla Tua presenza. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per la Tua parola, grazie per questo bellissimo salmo, grazie per quest'opera d'arte che hai voluto farci leggere, grazie perché abbiamo la possibilità di farlo. E vogliamo pregarti per le parole di questo salmo del salmista. Ti preghiamo che tu possa aiutarci ad amare la tua parola e ad ubbidire alla tua parola, ricordando che Cristo è il beato perfetto, che ha ubbidito perfettamente la tua parola e l'ha amata perfettamente. Grazie perché se siamo in Cristo, Signore, noi possiamo vivere questa beatitudine grazie a ciò che Gesù ha fatto per noi. E ti voglio pregare per coloro che oggi magari non ti conoscono o non hanno un rapporto con te, che davvero possano riflettere sulla vera beatitudine per questa vita e soprattutto per quella futura. Nel nome tuo santo lo chiedo. Amen.